Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, Signore.
In quel tempo, partito di là, Gesù si diresse verso le parti di Tiro e Sidone. Ed ecco una donna cananea che veniva da quelle regioni, si mise a gridare: pietà di me, Signore, figlio di Davide. Mia figlia è crudelmente tormentata da un demonio. Ma egli non le rivolse neppure una parola. Allora i discepoli gli si accostarono implorando: esaudiscila, vedi come ci grida dietro. Ma egli rispose: non sono stato inviato che alle pecore perdute della casa di Israele. Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui dicendo: Signore, aiutami. Ed egli rispose: non è bene prendere il pane dei figli per gettarlo ai cagnolini. È vero, Signore, disse la donna, ma anche i cagnolini si cibano delle briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. Allora Gesù le replicò: donna, davvero grande la tua fede, che sia fatto come desideri. E da quell'istante sua figlia fu guarita. Parola del Signore. Lo aveva detto il profeta Isaia: osservate il diritto e praticate la giustizia, perché la salvezza che Dio vuole operare è prossima. Prossima vuol dire non che arriva subito, prossima vuol dire che è vicina, vicina proprio, è a portata di mano, diremmo, non solo prossima nel senso che viene tra pochi giorni. Una salvezza a portata di mano, perché la giustizia di Dio vuole rivelarsi là dove viene osservato il diritto e praticato la giustizia. Adesso vi dico perché sto dicendo queste cose. E poi Isaia dice qual è il pensiero di Dio legato a questo comandamento di osservare il diritto e praticare la giustizia. Dice qual è l'oggetto: gli stranieri che hanno aderito al Signore per servirlo e per amare il nome del Signore, e io li condurrò sul mio monte santo, li colmerò di gioia nella mia casa di preghiera. Allora, proviamo a situare questa parola dentro la nostra storia, altrimenti ci andiamo a casa così, stasera, con tutti i punti interrogativi grossi come una casa. Cosa sta dicendo qua Isaia? Beh, Dio vuole fare una cosa. A chi la vuole fare, secondo voi? Ai buoni? La vuole fare a tutti. Dio ha un progetto per tutta l'umanità, dunque ha davanti a sé una realtà molto più diffusa, molto più grande del piccolo mondo dentro il quale noi abbiamo relegato la nostra pratica della fede. Ha un progetto per tutti i popoli, se non che, lo sa il Signore, ce ne accorgiamo anche noi, non tutti i popoli si sentono chiamati ad entrare in questo progetto. Noi non sappiamo come fare per andare contro loro, loro neanche si avvicinano per venire a cercare questa salvezza che pure Dio vorrebbe operare in mezzo a tutti gli uomini. Allora dice Isaia: beh, spetta a voi che avete ricevuto questa Torah, cioè questo insegnamento di Dio, osservarlo nelle sue due componenti fondamentali, che sono, diremmo, in linguaggio nostro, gli ebrei usano altri due termini, ma in linguaggio nostro diremmo la lettera e lo spirito. La lettera va osservata, ma anche lo spirito della legge va conosciuto, altrimenti una legge di cui si osservi solo la lettera, cioè solo letteralmente, sfuggirebbe al piano che invece Dio ha intenzione di inaugurare. Allora dice: sta a voi fare questo. Dentro il vostro corpo, direbbe San Paolo, dentro la vostra storia personale, sta a voi praticare questa realtà. Da una parte osservare il diritto e dall'altra praticare la giustizia. Chiariamo i termini: cos'è il diritto? Certamente non è il diritto civile o penale, non è una legge impositiva, oppure non so, quella del codice della strada: se vai di là ti mettono una multa, se non ci vai ti mettono uguale. Ecco, non è questo certamente. Praticare, osservare il diritto significa conoscere la Torah, cioè conoscere chi è Dio e che cosa vuole fare con l'uomo. E guarda, amico, te lo dico subito: tu di Dio sai un po' di imparaticcio, preso qua e là, una memoria lontana del catechismo della comunione, è piena di, che si è riempita nel tempo di tanta roba che non c'ha niente a che fare storia con Dio. Molti moralismi, poco insegnamento, poca sapienza. Allora, praticare e osservare il diritto significa rimettersi in cammino alla ricerca del pensiero del Signore. Dove si esprime questo pensare di Dio? Si esprime nelle categorie classiche della rivelazione, che sono la Sacra Scrittura, il Magistero della Chiesa, l'esperienza dei Santi e anche l'esperienza sacramentale che tutti noi anche oggi stiamo facendo. Queste sono le vie. Devi conoscere il pensiero di Dio se vuoi osservarlo. Dall'altra parte, mentre guardi al pensiero di Dio, preoccupati, direbbe Isaia, di praticare la giustizia. Perché uno potrebbe dire, siccome sta scritto così, io faccio così, e quello non lo faccio è quella, oppure come diciamo noi cristiani, che semplifichiamo tutto, sta scritto pongi l'altra guancia, ma come si fa, non si può, e mo se portiamo l'altra guancia a tutti è un macello, gli schiaffi si sprecano, la lavoro però nessuno, non faccio del male, però neanche vado a cercare botte da nessuno. Ecco, allora, praticare la giustizia significa rendere presente davanti agli occhi degli uomini che sono fuori di qua il volto di Cristo, che è la giustizia di Dio. Cristo è la giustizia di Dio. Bisogna allora conoscerlo, questo Dio, e praticare le vie di Gesù Cristo. Questo è quello che dice Isaia, lo dice prima dei fatti che noi stiamo per raccontare questa sera nel Vangelo che abbiamo ascoltato. Dunque Isaia parla di una sapienza che era presente presso gli ebrei nel momento in cui Gesù si trova in questa circostanza così particolare, così controversa per certi motivi. Prima di questo Vangelo già c'era stato un po' di tumulto. I farisei erano andati da Gesù e si erano lamentati perché i suoi discepoli non si lavavano prima di mangiare, e poi dopo soprattutto perché mangiavano cose impure. Ecco, tutto questo discorso sul puro e sull'impuro, diremmo noi, con una modalità legata alla lettera più che allo spirito. È vero che ci sono delle cose pure e delle cose impure, ma c'è bisogno di sapienza per capirlo. Non bastano i divieti, gli obblighi e le permissioni temporanee, ci vuole uno spirito di sapienza per usare le cose che abbiamo a disposizione. Allora, già c'era stato questo, tutta questa discussione. Gesù era stato chiaro, aveva detto ai suoi discepoli: capitemi bene che cos'è che contamina l'uomo, ma veramente quello che entra nell'uomo, o non piuttosto quello che esce dall'uomo. Un uomo può lavarsi fino al gomito le mani prima di mangiare, può osservare le regole di purità rituale e poi odiare il suo fratello. Questo come lo giudichi? Puro o impuro? Secondo me impuro. Un uomo può venire a messa, farsi tutte le comunioni che vuole e confessarsi solo alcuni peccati e non altri, però dopo è in contrasto con l'altro. E allora, secondo te, questo qua, come lo chiami? È giustizia o che cos'è? O è parzialità? Bene, allora, questo è l'antefatto, diciamo così. Adesso i discepoli stanno seguendo il Signore in silenzio, tutti là a domandarsi: ma che ci faremo con il nostro ebraismo? Ma che ci faremo con tutto quello che abbiamo imparato fino adesso? Con tutto il catechismo che ci hanno detto? Come mai veniamo qua e la predicazione ci prende a schiaffi tutte le volte, direste voi, no? Ma noi avevamo un cristianesimo tutto fatto su misura, così buono, bastava fare certe cose e non farne altre, poi insomma, non sempre, no? E stavamo a posto. Perché adesso dobbiamo entrare in questa questione così difficile, così complessa? E Gesù sta in silenzio. Allora qua si crea una situazione paradossale. Viene una cananea è una donna che appartiene ad un altro popolo, non è una ebrea. Gesù si era avvicinato alla regione di Tiro e Sidone. Sapete cosa vuol dire? Vuol dire che invece di parlare in chiesa ai suoi, quelli proprio perfetti, li aveva portati tutti ai limiti della borgata, dei centri sociali, dei luoghi dove invece non si parla di Dio. Aveva spinto la mentalità dei suoi discepoli là dove si sarebbe parlato un altro linguaggio. Capite cosa voglio dire? E in quel limitare, cioè il limite tra il bene e il male, il limite tra il puro e l'impuro, Gesù li mette in una condizione così veramente molto molto complessa. Avevano le loro certezze, stanno vacillando, Gesù li mette alla prova, li porta fin là ed ecco che una donna di quella regione si avvicina e dice a Gesù: figlio di Davide, lo chiamo proprio con il titolo messianico per eccellenza, figlio di Davide. Ti ricordi chi l'aveva chiamato figlio di Davide? Il cieco di Palestrina, di Gerico, se lo ricordo. Siete cristiani tutti? Sì, conoscete il Vangelo tutti, no? Il cieco di Gerico, figlio di Davide, abbi pietà di me, ti ricordi? Tutti quanti i discepoli, lo ha chiamato anche lei, che non è ebrea, ha chiamato Gesù con il suo titolo messianico, per dire ha usato la connessione al server giusto, quindi tutto deve funzionare. Ma Gesù, attenzione, non risponde. Entra anche tu dentro questo dramma. Gli uomini di questa generazione cercano la verità e non la trovano. Tu pensi di averla e non la sai dare a nessuno. Entra in questo paradosso. Dicono, questa donna ha chiamato Gesù con il suo nome, Gesù non le risponde. Allora i discepoli, come faremo noi, dicono: Signore, rimandala a casa, cioè rimandala a casa esaudita, così ci levi il problema a noi e lo levi anche a lei. Noi non capiamo perché tu debba ascoltare lei, non sappiamo neanche perché lei ti chiama col tuo nome vero, ma tu che farai? E qua si ripropone il discorso di prima: che cosa è puro e cosa è impuro, come ti comporterai, come dobbiamo comportarci. Non è la domanda che hai tu, vieni qua, senti parlare di amore, di giustizia, di perdono, e però poi dici: ma come dobbiamo fare? Perché non vieni con noi, Signore, fino dove noi abbiamo litigato con il nostro prossimo e non riusciamo più ad essere in relazione con lui? Perché non vieni fin là? Ecco, allora, perché non la rimandi a casa? Perché non la esaudisci? E Gesù dice questa parola terribile, terribile, edulcorata per gli orecchi delle persone sensibili, secondo la nostra, dice: non è bene che il pane dei figli venga gettato ai cani, cagnolini si dice per non disturbare gli orecchi di nessuno, ma ai cani, perché per gli ebrei, quelli che erano fuori dell'ebraismo, erano cani, cioè idolatri, cani e idolatri, la stessa cosa per loro, perché si volgono ad altre cose, usano altre logiche, non usano la sapienza di Dio, come il mondo che sta intorno a noi non usa la sapienza di Dio. Allora, terribile questa cosa, che il Sacro Cuore di Gesù dica una parola come questa, che ci ferisce le orecchie anche a noi. Pensate a tutte le suore che sentono Gesù che dice: non è bene che queste cose per i figli vengano date ai cani. Allora i discepoli rimangono interdetti, mentre questa donna, mentre questi non sanno risolversi, va e dice: Signore, aiutami. E Gesù ancora: non è bene, eccetera. Allora dice questa donna: è vero, Signore, è vero, io sono un cane, io non faccio parte di questa promessa, di questa alleanza, però lascia che la sovrabbondanza di questo pane, diremmo noi tra parentesi, che i figli non vogliono mangiare, di cui i figli si sono stancati, che è diventata una nausea per quelli che sono dentro, questo pane faccelo mangiare, dice questa generazione. Quelli che vengono a cercare a battersi il petto non hanno compreso quale felicità, quale liberazione tu hai fatto per loro, perché sono giudici, perché sono idolatri, perché sono bestemmiatori, perché sono peccatori, perché soprattutto hanno l'inimicizia nel cuore. Cioè, allora lascia che questo pane che non vogliono mangiarsi loro, possiamo almeno le briciole prenderlo noi. E Gesù, guardate cosa potrebbe dire, cose terribili, dice: veramente la grande è la tua fede. Immaginatevi i discepoli circoncisi l'ottavo giorno, secondo le tradizioni pure dell'ebraismo, che osservano tutta la legge, quando sentono che una donna che non fa parte dell'alleanza viene, si avvicina, e Gesù dice: bene, la porta è aperta per te. Quando noi l'abbiamo chiusa a tutti questa porta, ce la siamo chiusi anche tra noi. Immaginate lo sconcerto. Allora qua si supera tutto quello che avevamo detto nell'antefatto. Discutere sul puro e l'impuro è sterile se un uomo non entra in un linguaggio sapienziale, cioè se non conosce la realtà di Dio e non la conosce secondo lo Spirito di Dio. Altro è sapere le cose scritte sulla Bibbia, altro è conoscere con lo Spirito di Dio, o meglio avere lo Spirito di Dio. Questo è l'obiettivo grandissimo di un santo memorabile della Chiesa Cattolica, che è San Francesco, come obiettivo fondamentale a questa espressione, avere Spiritum Domini, avere, possedere lo Spirito di Dio, perché chi possiede lo Spirito di Dio possiede Dio, possiede Dio stesso, possiede in sé i criteri per conoscere le cose, per praticare la giustizia, appunto, come diceva Isaia. Allora hai capito che cosa è per te questa parola stasera? È un invito ad uscire fuori da quel recinto minimo e minimale e anche minimalista delle cose che tu pensi che riguardino la fede, ma che non fanno bene alla tua anima e che non ti hanno mai riscattato veramente dal peccato. Allargare questi ambiti, far entrare lo Spirito di Dio e andare incontro a una generazione che non ha avuto la fortuna di sentir parlare, di sentir pronunciare le parole meravigliose dalla bocca di Cristo. Gli uomini di questa generazione hanno mille problemi ad avvicinarsi alla fede, e purtroppo di questi problemi spesso gli autori siamo stati proprio noi, nella nostra cattiva coscienza sulle cose che riguardano la conoscenza della fede e la pratica della giustizia. Chiediamo al Signore che ci dia la capacità in questa Eucaristia di allargare il cuore e di diventare apostoli e discepoli della sua grazia e della sua misericordia. Sia lodato Gesù.